vite che non sono la tua. Segnati dalla luna di Paolo Conte.
Provate a chiedere in giro chi fu il primo uomo a mettere piede sulla luna. Saranno in molti a rispondervi Neil Armstrong. Chiedete allora chi è stato il secondo uomo a lasciare le sue impronte sul suolo lunare. Ebbene, scoprirete che molte persone non ricordano affatto il nome di Buzz Aldrin, che 19 minuti dopo Armstrong scese dalla scaletta dell'EM, il modulo lunare di Apollo 11, in quel famoso 21 luglio 1969. Certo, quest'anno con le celebrazioni del 50° anniversario del primo sbarco umano sulla Luna, il nome di Buzz Aldrin tornerà a riecheggiare più volte. Ma poi, passati i festeggiamenti, tutto tornerà come prima e in molti continueranno a ricordare il solo nome di Armstrong. 3, 2, 1, 0. È così che vanno le cose per chi arriva secondo. Yuri Gagarin, primo uomo a raggiungere lo spazio nell'aprile 1961, è indubbiamente molto più famoso del secondo cosmonauta della storia, German Titov. E Valentina Tereshkova, prima cosmonauta donna nel 1963, è senza dubbio molto più popolare di Svetlana Savitskaya, che pure fu la prima donna ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio nel 1984. Era proprio questo l'oblio che forse avrà temuto Buzz Aldrin quando alla NASA, l'ente spaziale statunitense, decisero che il primo a scendere dalla scaletta dell'EM non sarebbe stato lui, ma Neil Armstrong, il comandante della missione. Buzz Aldrin sapeva che il proprio nome sarebbe comunque passato alla storia, ma in una posizione perennemente subalterna a quella di Armstrong. Scendere sulla Luna dopo il suo comandante lo avrebbe condannato a una posizione di eterno secondo. E in effetti, già allora, la fetta maggiore di popolarità e di attenzione mediatica andò a chi, di fatto, era stato designato a compiere il primo passo sulla Luna. All'epoca di Apollo 11, Buzz Aldrin aveva 39 anni. Era nato infatti il 20 gennaio 1930 a Montclair, una cittadina dello stato del New Jersey. Quando si dice il destino, lui, pilota militare, astronauta sulla Luna, era nato dal matrimonio di un ex pilota militare, Edwin Eugene Aldrin Sr., con una donna di nome Marion Moon. Blue Moon, you saw me standing alone. Lei però non vedrà mai il figlio camminare sulla Luna. Si tolse la vita l'anno prima di Apollo 11. Aldrin non si chiamava Buzz, ma Edwin Eugene Aldrin Jr. Insomma, aveva lo stesso nome del padre, a parte l'appellativo finale Junior. Ma essendo l'unico maschio di tre figli, le sorelle presero l'abitudine di chiamarlo brother, fratello. Un giorno, quando il futuro astronauta era ancora un bambino, la sorella Fay Ann pronunciò male quella parola e le uscì un buzzer, che poi, abbreviato in Buzz, rimase per sempre il soprannome del nostro uomo. Nel 1988 Aldrin lo fece diventare il suo nome legale. Quando entrò alla NASA nel 1963, Aldrin aveva alle spalle una lunga carriera da militare. Si era infatti formato all'Accademia di West Point, dove si era laureato in ingegneria meccanica nel 1951. Quello stesso anno prese parte alla guerra di Corea come pilota di jet da combattimento. Dal 1953 al 1958 coprì diversi incarichi militari, prima in varie zone degli Stati Uniti, poi in Germania. Nel 1958 Aldrin si fece mandare dai suoi superiori all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove ottenne un dottorato in astronautica. La sua tesi era dedicata alle tecniche di rendezvous nello spazio, cioè gli incontri tra veicoli in orbita. Nel 1963 Aldrin entrò a far parte dei gruppi di astronauti che la NASA stava selezionando per le proprie missioni. Proprio in quell'anno si stava concludendo il programma Mercury, che aveva portato i primi statunitensi oltre l'atmosfera. Era stata la risposta americana ai successi sovietici delle prime missioni umane intorno alla Terra. Erano gli anni della Guerra Fredda e i rapporti di forza tra Stati Uniti e Unione Sovietica si stavano misurando anche a colpi di primati nella conquista dello spazio. E Mosca era decisamente in testa rispetto a Washington. Ma anche se in svantaggio, gli statunitensi non avevano perso la loro fiducia nella possibilità di vincere la partita in extremis. Fu il loro presidente, John Fitzgerald Kennedy, ad indicare la strada da percorrere. Lo fece in un famoso discorso che tenne il 25 maggio 1961 al Congresso americano. Far sbarcare prima della fine del decennio un equipaggio umano sulla Luna e farlo tornare indietro sano e salvo. Ovviamente prima dei russi. Questo Kennedy non lo disse, ma era sottinteso.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago? Fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to.
Kennedy tornò sull'argomento in un appassionato discorso tenuto il 12 settembre 1962 alla Rice University in Texas.
We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston a giant rocket more than 300 feet tall. The length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses, several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere.
Così, dopo il programma Mercury, le cui missioni prevedevano il lancio di un solo astronauta per volta, la NASA inaugurò nel 1963 il più ambizioso programma Gemini, così chiamato perché le navicelle potevano ospitare un equipaggio di due uomini. Scopo del programma era quello di sviluppare e testare tecniche e procedure per viaggi spaziali molto più avanzati, come sarebbero stati quelli del programma Apollo, già ideato nel 1961 all'indomani del discorso di Kennedy, ma ancora tutto da realizzare. Per il programma Gemini la NASA aveva bisogno di figure come Buzz Aldrin. Era pilota, ingegnere, istruttore di volo e aveva pure un dottorato in astronautica. Era, come si dice, l'uomo giusto al momento giusto e la NASA lo reclutò. Lui riuscirà a prendere parte all'ultima delle missioni Gemini, la dodicesima, insieme al comandante James Lowell. Partì dall'11 novembre 1966, Gemini 12 volerà per 4 giorni intorno alla Terra. Tra i suoi compiti principali, quello di testare diverse volte le operazioni di aggancio della navicella ad un satellite precedentemente immesso in orbita, operazione fondamentale per le successive missioni Apollo che prevedevano agganci e sganci tra modulo di comando e modulo lunare. Altro compito fu quello di effettuare diverse attività extraveicolari. Era indispensabile testarle in vista di una futura passeggiata lunare. Ad eseguirle per Gemini 12 fu proprio Aldrin, che totalizzò più di 5 ore di attività al di fuori della capsula. Un vero record. Dopo Gemini 12, la NASA si concentrò subito sul programma Apollo per far arrivare i propri uomini sulla Luna. Ma il programma Apollo parte male. Il 27 gennaio 1967 un incendio divampa nel modulo di comando di Apollo 1 durante un'esercitazione a terra e uccide i 3 astronauti a bordo. Le successive missioni effettueranno vari test senza equipaggio e bisognerà attendere l'ottobre del 1968 per vedere nuovamente uomini a bordo di una missione Apollo. È la numero 7, incaricata di effettuare nuovi test intorno alla Terra. Ma bisognava accelerare. La fine del decennio si stava avvicinando e bisognava mantenere l'impegno preso dal presidente Kennedy. Così, nel dicembre 1968, Apollo 8 portò per la prima volta 3 astronauti ad orbitare intorno alla Luna, senza scendervi, e a fare il ritorno sulla Terra. Fu uno straordinario successo che agli americani fece sentire la Luna sempre più a portata di mano. Ma Apollo 8 girò intorno al nostro satellite senza il modulo lunare, il LEM, che non era ancora pronto. Lo avrebbero testato le 2 missioni successive, Apollo 9 in orbita terrestre e Apollo 10 in orbita lunare, rispettivamente a marzo e a maggio del 1969. Tutto adesso era pronto per l'allunaggio di Apollo 11. Il suo equipaggio era stato presentato dalla NASA già il 9 gennaio 1969. Neil Armstrong, comandante, Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare, Michael Collins, pilota del modulo di comando. E dunque Armstrong e Aldrin sarebbero scesi sulla Luna con il LEM, mentre Collins, orbitando attorno alla Luna in solitaria, avrebbe aspettato i suoi compagni sul modulo di comando per poi riportarli a terra. Ma chi, tra Armstrong e Aldrin, sarebbe uscito per primo dal modulo lunare una volta atterrati sul nostro satellite? Fino alla metà di marzo del 69 sembrava che a scendere per primo dovesse essere proprio Buzz Aldrin e non Neil Armstrong. Lo stesso Aldrin lo aveva dichiarato in alcune interviste, sorretto dalla convinzione che nelle missioni Gemini si era consolidata la prassi di far svolgere le attività extraveicolari ai piloti delle navicelle spaziali e non ai comandanti delle missioni. Anche un alto esponente della NASA aveva fatto il nome di Aldrin come primo uomo sulla Luna. Ma poco dopo la metà di marzo cominciarono a circolare indiscrezioni di ben altro segno. Aldrin venne a sapere che la NASA stava pensando di puntare su Armstrong perché era un civile. Nonostante un decennio passato nella Marina Militare e la sua partecipazione alla guerra di Corea, in effetti Armstrong aveva lasciato l'uniforme nel 1960 per dedicarsi alle attività di pilota collaudatore. La decisione della NASA mandò Aldrin su tutte le furie. E lui non fece mistero del suo dissenso in più occasioni, anche con alcuni dei suoi colleghi, che però si mostrarono molto infastiditi da questo suo comportamento. Pensò allora di parlare di questa cosa direttamente allo stesso Armstrong, ma da lui non ottenne la risposta che si aspettava. Sembra che Armstrong avrebbe ammesso che la scelta del primo uomo a scendere dall'EM sarebbe stata una decisione storica, ma avrebbe anche aggiunto che quella decisione non era di sua competenza. In effetti la responsabilità di quella decisione se l'erano presa i vertici della NASA, soprattutto Donald Kent Slayton, direttore dell'ufficio preposto alla selezione degli equipaggi di volo. Egli non nutriva alcuna simpatia per Aldrin a causa del suo carattere difficile. Sapeva che la personalità di Aldrin era risultata fastidiosa a molti astronauti sin dai tempi del suo ingresso alla NASA. Lui non era un tipo simpatico, anzi era conosciuto come uno presuntuoso e saccente. Si era guadagnato il soprannome di Dottor Rendezvous perché l'argomento della sua tesi di dottorato era la cosa di cui più amava parlare con i colleghi, pare anche durante le pause caffè. Col difficile carattere di Aldrin, la situazione che si stava venendo a creare non era semplice. Ma agli occhi di Slayton, la situazione peggiorò quando si venne a sapere che il padre di Aldrin stava facendo pressioni su alcuni amici influenti che avevano conoscenze alla NASA e al Pentagono affinché il figlio potesse scendere per primo sulla Luna.
2 minutes, 10 seconds and counting.
Per mettere fine a questo stato di cose, Slayton si recò nell'ufficio di Aldrin per comunicargli che la decisione finale sarebbe stata in favore di Armstrong, motivandola così. Neil era entrato alla NASA un anno prima di Aldrin. E poi era giusto che il primo a mettere giù piede fosse Neil, come era stato per Cristoforo Colombo e altri comandanti di spedizioni storiche. Sarebbe stato inopportuno, agli occhi del mondo, che potesse invece accadere il contrario. L'ordine di uscita degli astronauti dall'EM fu poi ufficializzato il 14 aprile in una conferenza stampa a Houston. Dopo quella data l'atteggiamento di Aldrin peggiorò nettamente e il suo carattere, già difficile, diventò sempre più cupo e introverso. La NASA motivò la propria decisione facendo leva sulla posizione dei due astronauti all'interno dell'EM. Il pilota si sarebbe trovato a destra dell'abitacolo, il comandante a sinistra e dunque vicino all'apertura del portellone di uscita. E con gli spazi già molto angusti sarebbe stato difficoltoso scambiarsi di posto con indosso tute molto ingombranti.
20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal.
La seconda Alan Bean, pilota del modulo lunare di Apollo 12, questa era solo una scusa per chiudere la controversia e rasserenare un Aldrin irritato.
2, 1, 0, all engine running.
Con un po' di manovre, Aldrin avrebbe potuto uscire prima di Armstrong. Ma si era cercato una motivazione tecnica per non dire apertamente ad Aldrin che la NASA gli preferiva Armstrong. Per il semplice fatto che Neil era una persona più sobria, più misurata, più controllata rispetto a Buzz, che non aveva mai fatto mistero delle sue ambizioni di gloria. Nonostante qualche malumore tra Aldrin e Armstrong durante alcune fasi del loro addestramento, la missione Apollo 11 si svolse senza incomprensioni fra i due. Ma secondo alcuni storici delle imprese spaziali, forse Aldrin un piccolo dispetto lo fece ad Armstrong, proprio sulla Luna, nelle due ore e mezza che durò la loro passeggiata sul nostro satellite. La quasi totalità delle foto scattate il 21 luglio 1969 e che ritraggono un astronauta hanno sempre come soggetto Aldrin, dal momento che era Armstrong ad usare la macchina fotografica. Però per pochi minuti la fotocamera fu affidata da Armstrong ad Aldrin, il quale scattò alcune fotografie, ma non con l'intento di riprendere Armstrong, ma l'ambiente lunare. C'è una sola immagine in cui Armstrong compare a figura intera, ma in posizione marginale e per di più di spalle. Insomma, Aldrin non si adoperò minimamente per immortalare il suo comandante sulla Luna in una foto celebrativa degna di questo nome, simili a quelle che lo stesso Armstrong aveva scattato a lui. E c'è qualcuno che ha ipotizzato che così Aldrin si sia vendicato per essere arrivato secondo. Ovviamente il diretto interessato ha sempre respinto questo addebito. Al loro rientro a terra, i tre uomini di Apollo 11 furono accolti come eroi. La loro popolarità era alle stelle. Ma la celebrità può darti alla testa se non sai come difenderti dalle sue insidie. E Aldrin, a differenza di Armstrong e Collins, fu quello che visse con maggiori disagi gli anni che seguirono al viaggio sulla Luna. Lui fu davvero segnato dalla Luna. Caduto in depressione, si diede all'alcol, fece uso di tranquillanti e finì per due volte in clinica psichiatrica. Divorziò dalla sua prima moglie, John Archer, che aveva sposato prima di entrare alla NASA e che gli aveva dato tre figli. Lasciò la NASA nel 71, l'anno successivo anche le forze armate. Insomma, fu un periodo difficilissimo sul quale pesò certamente anche l'amarezza di aver visto sfumare la possibilità di vedere il proprio nome immortalato, come quello di Armstrong, tra i primi della storia. Non è un caso che Aldrin sia spesso tornato nei suoi libri autobiografici sui motivi che portarono alla sua esclusione dall'essere il primo uomo a camminare sulla Luna. E ci dice molto anche il suo racconto, ribadito in più occasioni, di avere un primato che nessuno gli potrà mai sottrarre, quello di essere stato il primo a fare la pipì sulla Luna, urinando ovviamente dentro un apposito dispositivo della sua tuta, mentre stava scendendo dalla scaletta dell'EM. Ad ogni modo, scrivere le proprie memorie lo ha aiutato molto ad uscire dal tunnel dell'alcol e della depressione, come avvenne con Ritorno alla Terra, libro del 1973. Autobiografico è anche il saggio Magnifica Desolazione del 2009, il cui titolo riprende la frase che egli pronunciò non appena sceso dall'EM nell'ammirare il paesaggio lunare. Tra le pubblicazioni più recenti, Nessun sogno è troppo elevato, lezioni di vita da parte di un uomo che ha camminato sulla Luna, uscito nel 2016. Dopo John Archer, Aldrin si è sposato altre due volte, divorziando poi da entrambe le mogli. Oggi, all'età di 89 anni, è in causa contro due dei suoi figli che hanno chiesto ad un giudice della Florida di essere nominati tutori legali dell'anziano astronauta, sostenendo che il padre non sarebbe in grado di amministrare le proprie risorse finanziarie a causa di un degrado cognitivo. Per tutta la vita Aldrin ha sempre voluto rimanere il principale testimonial dell'esperienza umana sulla Luna, senza mai sottrarsi ad interviste, comparsate televisive ed eventi mondani, talvolta anche reagendo duramente nei confronti di chi ha messo in dubbio l'allunaggio, come nel 2002, quando davanti ad una telecamera sferrò un pugno dritto in faccia a Bart Sibrel, uno dei tanti negazionisti degli sbarchi umani sulla Luna, che lo aveva inseguito con una Bibbia invitandolo a mettervi la mano sopra e a giurare di essere stato davvero sul nostro satellite in quel luglio del 1969. Negli ultimi decenni Aldrin è diventato anche un instancabile sostenitore del futuro dell'esplorazione umana dello spazio, in particolare di Marte, dove, secondo lui, dovremo andarci non per lasciarci solo impronte e bandiere, come fece lui 50 anni fa sulla Luna, ma per fondarvi colonie e per restarci. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Seven, six, commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you.
Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Say,
struck for fame.